Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo sottofondo, la sia nostra, ormai vi ricordate, pensa a memoria, Caetto il principe dei mostri. Eccoci qua ragazzi a questo nuovo appuntamento di Siamo la Frutta, come sempre in diretta web radiofonia, fine 17 su www.radiofonia.com, scritto RPH, non vi sbagliate, mi raccomando. Poi domani avete, ci sarà sul sito la puntata, il podcast della puntata, e come dice mio amico Pierpaolo, siamo stranamente la trasmissione più seguita da 15-17, non si sa perché, però da 15-17 siamo l'unica trasmissione seguita. Perché forse andiamo in onda, forse, però vabbè.
I casi strani della vita.
È ancora un caso strano, ancora abbiamo trovato una risposta a questa quesito, ma prima o poi troveremo una risposta. Va bene, allora presentiamo gli ospiti. Oggi, come sempre, un miscuglio di realtà. Con una poi chiedo scusa, amico, perché un attimo non mi ricordavo di avere chi è, perché eventualmente le persone che un attimo no, cioè, avevo avuto un vuoto in me, ma adesso mi ricordo e ho dovuto presentare adesso la tua realtà. Iniziamo quindi a presentare questa realtà. Partiamo da due realtà che. Una soprattutto che ormai fa un po' devo dare la medaglia d'argento di, insomma, per la partecipazione, adesso non so quale medaglia è per la partecipazione, però insomma mi è diventata una mica fedele in realtà e la persona appunto che diventa con altre che parlare proprio di questa realtà. Ben trovata Evvia, ciao Evvi.
Ciao a tutti.
E che hai portato con te, anche loro sono già con te, no? Ritornano,
sì,
come si dice?
A volte ritorno.
A volte ritorno, vai.
Ho portato Giusy, che anche lei ormai,
ciao Giusy.
Sì, ciao a tutti.
E ho portato invece Barbara, che non era mai venuta.
La prima volta, ma ok, ben trovata e benvenuta.
Grazie, ciao a tutti.
E poi fai altre cose, oltre alla vostra età, di cosa parliamo oggi?
Oggi parleremo in particolare di una disciplina che non tutti conoscono, che si chiama obedience.
Perfetto, dopo ne parliamo nel dettaglio. Poi, ben trovato amico speziali, ciao.
Ciao.
Salutiamo tua moglie che mi ha detto di...
Sì, ti ho avvisato che arrivavo.
Appunto. E tu parli di una realtà... Lei è una cooperativa, però è legata anche a Muse, dico bene?
Sì, sì, è una cooperativa sociale, però si occupa di servizi culturali e turistici, in particolare a Foligno dell'Auditorium San Domenico e la Scuola Comunale di Musica.
Perfetto, ok, dopo faremo nel dettaglio, sì, della scuola e tutte appunto i vari aspetti. E poi, ben trovata Daniela, ciao.
Buonasera a tutti.
Presidente dell'associazione sede San Angeli di Santa Maria degli Angeli, sede di Santa Maria degli Angeli, tutto bene?
Sede degli Angeli, sì.
Ecco, scusami, ho una propinata di Santa Maria degli Angeli, quello detto bene.
Esatto.
E sei venuta con Cesare, ben trovato, sì, che è vicepresidente.
Ciao a tutti.
E oggi con voi parliamo di un concorso di pittura, dico bene?
Esatto.
Ok, oltre a parlare anche, sono sempre in realtà con eventi e contatti. Allora, facciamo un primo giro, poi andiamo con la musica. Partiamo da, se mi volete, da Mico, che prima vieni qua.
Guarda, Nicola, proprio stavo parlando con Francesco, sì, perché io qua nel 2002 ho fatto il corso di tecnico del suono specializzato in eventi
live.
Con
me la prima volta.
Con te la prima volta, però qui in questo luogo.
Lo conosci, quindi.
Era 20 anni che non venivo più, mi ha fatto molto piacere perché insomma, mi ricordo.
Sono 20 anni
fa, 20 anni fa questo corso, che è stato un po' anche l'avvio della. Delle mie attività.
Insomma, parli di questa vostra realtà a Foligno, la sede,
sì, vai. Foligno. Noi ci chiamiamo Centro Servizi Foligno, siamo nati nel 96 e facciamo inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.
Ok.
Qui diciamo la finalità statutaria è quella.
Ok.
E per farlo non facciamo assistenza, quindi svolgiamo dei servizi veri e propri come tutte le altre aziende. E ci occupiamo dal 2011 della Scuola Comunale di Musica, una scuola che raccoglie allievi da Foligno e da tutto il comprensorio. Sì, e poi dopo con l'apertura della strada statale 77 anche vengono anche dalle Marche, da comuni insomma al confine. E noi diciamo sempre che facciamo corsi da 0 a 99 anni, perché abbiamo corsi sia per
100 anche oppure sono 99.
100 se qualcuno c'è, perché no. Però
scherzo,
però abbiamo corsi per bambini molto piccoli, quindi anche da partire da 0 anni, lo facciamo insieme alle mamme.
Okay.
Abbiamo una docente molto brava, quindi abbiamo una stanza apposita dedicata a questo. Poi abbiamo corsi propedeutici per quelli un pochino più grandi, corsi di strumento, abbiamo un'aula per computer dove facciamo corsi di musica elettronica, un'aula molto all'avanguardia. E poi abbiamo, adesso inaugureremo a breve una sala prove, che è l'unica a Foligno, perché è una cosa che mancava, è stato finanziato dalla fondazione, quindi ci sarà una sala prove aperta a tutta la cittadinanza, e anche quella sarà molto bella. Poi ecco, come scuola di musica abbiamo circa 200 iscritti, quindi
tanti,
è una bella realtà, e facciamo spesso concerti, saggi, abbiamo le band, anche come generi di musica, non è solo musica classica ma anche musica moderna, quindi diciamo un'offerta musicale
variegata
e insomma sempre rivolta all'utenza e ai giovani, perché crediamo insomma nel valore della musica anche come mezzo di socializzazione, di crescita personale, quindi è importante offrire, andare contro anche ai gusti dei giovani. Poi abbiamo la convenzione anche col conservatorio, e quella diciamo per chi vuole fare uno studio classico segue quella. Insomma.
Dal 96 mi ha detto?
Dal 96 esiste la cooperativa, sì, e poi dal 2011 che abbiamo la gestione della scuola comunale, però la scuola comunale di Foligno esiste dal 1868.
Mamma mia!
È stata istituita con il primo atto del Consiglio Comunale in quella data, e poi da allora è stata gestione diretta fino a quella del 2011, dove è stata esternalizzata.
Ah, una bella tradizione musicale, no?
Cioè, sì,
quando è nata, quando è partita, parliamo di tanti anni ormai, tantissimi.
Certo, sì, è un bel edificio storico nel centro di Foligno, e sì, è una tradizione importante a Foligno.
Ok, poi avremo anche i contatti,
assolutamente,
prima della fine della puntata. E via, invece ricordiamo un attimo la vostra età, poi iniziamo a parlare di questa disciplina. Intanto, chi siete, per chi non lo sa? Vai.
Noi siamo di Rand Agility Team, siamo una scuola cinofila, un centro cinofilo che si occupa appunto di cinofilia sotto tutti i suoi aspetti, quindi dal primo contatto che ci può essere con il cucciolo fino a proseguire verso varie discipline sportive che possono essere praticate con belle età più o meno agonistiche. E quello che facciamo fondamentalmente è insegnare ai proprietari a comunicare con il proprio cane. A volte lo si dice fra il serio e il facendo, ma in realtà è una grande verità, perché è quello che si è trovato con la cinofilia moderna. Finalmente si è capito che fondamentalmente la comunicazione è quella che porta a maggiori risultati, e migliora anche tantissimo il rapporto col proprio cane, migliorando la vita sotto tanti aspetti. Quindi noi lo facciamo proprio con lo scopo di permettere a tutti di vivere questa bellissima emozione che è avere questo rapporto così profondo con il proprio cane.
E fai queste disciplina, ce n'è una di cui oggi iniziamo, no, a parlarne, giusto?
Esatto, visto che noi ormai siamo degli abitué, ogni volta cerchiamo di far conoscere un qualcosa
come
di nuovo,
che sia.
Come giusto che sia. E oggi volevo parlare, ma non io direttamente, perché lascerò la parola a chi è più esperto.
Vai.
Di me, della disciplina che si chiama obedience, che non va confusa con quella che si dice obbedienza.
Infatti io
ma è una disciplina sportiva vera e propria, con insomma tutte le sue particolarità e anche insomma un certo impegno.
E quindi ne passiamo a parlare,
sì,
Giussi?
Con Barbara.
Barbara, quindi che cos'è questa disciplina?
Allora, infatti mi riaggancio a due concetti. Il primo, quello appunto che non è l'obbedienza di base.
Uno pensa tutta obbedienza,
sì,
traducendo la parola, no?
Sì, traduce dall'inglese, perché adesso noi inglesizziamo tutto.
Sì.
Con l'inglese in realtà, con la parola inglese si intende proprio una disciplina sportiva,
okay,
mentre l'obbedienza di base, che è quella classica, diciamo quotidiana, è
diversa.
Obbedienza di base,
okay,
rimane utile a tutti, mentre questa è una disciplina sportiva. E mi voglio veramente collegare alla seconda parola che ho sentito mentre parlavate, che è l'ascolto,
sì,
perché l'obbedienza è la disciplina veramente dell'ascolto. Perché questo? Perché io lavoro in particolare sul fatto che il cane sappia veramente ascoltare il proprio conduttore, perché la cosa fondamentale di questa disciplina, oltre alla collaborazione tra il conduttore e il proprio cane, è che sono permessi la maggior parte delle volte solo di un comando, e deve essere solo un comando verbale e non gestuale. E questa è una grossa difficoltà per un animale, perché in realtà gli animali comunicano tantissimo con il linguaggio corporeo e mimico, mentre noi comunichiamo tantissimo con il verbale.
Sì.
Quindi la collaborazione che nasce nel binomio è proprio lavorare eseguendo degli esercizi con un solo comando verbale.
Okay.
E quindi il cane deve assolutamente ascoltare e discriminare una parola piuttosto che un'altra. E quindi la difficoltà della disciplina in sé è questa. Poi da regolamento, perché parliamo di regolamento, è un'attività sportiva, si vuole vedere che il cane, oltre che rispondere e dimostrare di aver capito a questo unico comando permesso, cioè che poi se
tipo,
lo usano,
può essere,
che ne so, se io devo anche mettere semplicemente il cane a terra, io ho un solo comando per poterglielo
una
dire,
sola parola,
una sola parola da poter utilizzare. E certo, le cose se ne utilizzano più, non è che ti sparano, ci mancherebbe, certo. Ti tolgono dei punti. E sembra in realtà facile, ma non è così tanto facile, perché come dicevo, il cane deve assolutamente essere concentrato e discriminare quello che io sto dicendo, perché potrebbe pensare che io gli posso dire mille altre parole che possono essere all'interno della disciplina invece che per forza solo il terra. E oltretutto non deve essere assolutamente aiutato con il corpo. Ma dov'è anche la seconda difficoltà? È che nel regolamento si vuole vedere che il cane sia sempre voglioso di rispondere, e questa voglia nell'animale si esprime in una reattività.
Ok.
E questa reattività ovviamente viene giudicata. Quindi nel momento in cui io vado a dare il terra, il cane prende e me lo fa velocissimo, il punteggio sarà più alto, perché è stato contento di seguire. E mentre io posso anche... la differenza può essere anche un altro conduttore può usare un solo comando, magari il cane ci mette un po' di più, ci pensa e va giù lentamente, lì c'è stata una migliore intesa proprio visibile, e quindi questo viene giudicato dal giudice. E non solo questo, è anche importantissimo quindi che il cane sia felice di collaborare, perché altrimenti
diventa
non
difficile.
Si arriva a questo.
Poi le difficoltà del cane, no? Sì. Le difficoltà del padrone? Cioè sono tante. Abituate persone a fare, cioè,
no, tante.
Cioè poi io con cani, no?
Sì.
Con due cani non sono abituato a dare.
La difficoltà in questo caso
facciamo una sua parola, no?
Sì, esatto. Primo questo, perché è difficile fargli capire di usarne solo una o meno possibile. Ma questo alla fine, quando poi entri all'interno della disciplina, ci
non
arrivi.
Pari.
La difficoltà è far capire al padrone che nella fase di costruzione di questa gara finale, l'allenamento deve essere un allenamento appunto di incoraggiamento al cane alla collaborazione, di condivisione e di divertimento. Quindi c'è tutta una costruzione di una motivazione nel cane che lo porta a essere felice di fare, che però dipende tanto dal padrone. Quindi il padrone si deve impegnare tantissimo, non può pretendere sempre tutto e subito. C'è una strada di anche sudore, fatica, ma anche divertimento, perché se vogliamo quella risposta, soprattutto in una competizione, dobbiamo creare motivazione, divertimento e condivisione. E il binomio deve essere veramente un binomio. Magari al di fuori si può vedere una persona che cammina e un cane robot a fianco. Non è così, perché c'è così tanta un legame che si crea in questo binomio, dove il cane semplicemente con dei piccoli movimenti del corpo del padrone riesce già a capire, senza le parole molto spesso, quello che dovrà fare. È logico, c'è dietro però tanto lavoro, e anche bisogna essere anche contenti del proprio lavoro, perché poi l'animale
lo sente
tantissimo. E questa coesione si crea con il tempo, con gli esercizi, anche poco, ma tutti i giorni, non è una cosa così
immediata.
Scontata. No, assolutamente. È un binomio proprio, è come se due persone ballano. E la stessa cosa si crea in un binomio cane-padrone. Ci deve essere un'intesa.
Quello che giù si annuiva in importanza dell'intesa, parlando no del vostro lavoro, perché no,
sì,
anche A penso l'intesa sia, no, in cui fa tutti i giorni, no?
Sì.
Fa che A e considerare poi questa intesa col padrone e voi con, no? Con,
sì, no, è fondamentale, chiaramente. Allora voglio specificare che Vai. Non sono un'istruttrice, sono insieme ad Elvira, insieme ad altri amici, diciamo i fondatori di questo centro cinofilo, quindi Barbara è un'istruttrice, c'ha molta
esperienza. No, ma
però
sull'intesa vedevo che a noi è per questo,
certo, è fondamentale. Tante persone possono pensare, come diceva lei prima, vedono col cane, si sta vicino, un cane robot, cioè chissà che avranno fatto per renderlo così, invece, cioè, il cane è nato per lavorare, che sia questa disciplina, un'altra disciplina cinofila, e adesso per fortuna ce ne sono diverse.
Quante sono in tutto?
Ma sono veramente tante. Rischieremmo di perdercene qualcuna.
Sono aumentate,
quelle
però.
Più note, sì. Quelle meno note, sì. Veramente sono tante. Sì. Perché effettivamente ogni piccolo aspetto della vita con il cane, quello che si può condividere, è stato adesso ultimamente preso più in interesse, e di conseguenza si stanno creando anche diverse discipline che guardano a diverse attitudini.
Ma è più esatto, come dice Elvira, ne stanno crescendo altre, cioè alcuni nomi li possiamo fare, che va dalla classica agility dog alla rally obedience, ma stanno nascendo sport acquatici col cane, okay. Ricerca del tartufo col il cane. Ring col cane, cioè aiutatemi, ma insomma
posso fare una manna maliziosa,
uno ci può ballare anche col cane,
questa è addirittura
sì. Dog dance.
Questa non la sapevo,
cioè
in Umbria c'è tra l'altro uno dei più alti esponenti italiani.
Sì, calma, non lo sapevo.
Sì, che sanno insegnare.
In questo, ok, il Covid ha tra virgolette aiutato, perché Giordano fa un attimo che dopo il Covid tanta gente ha cambiato il suo approccio nei mai, hanno preso appunto cani, altri per non rimanere soli.
Sì.
Sul discorso delle discipline che sono aumentate, no, diversificate, il Covid ha portato a una parte delle persone ha una maggiore attenzione, e per la società in generale, al mondo degli animali, dei cani, degli animali in generale?
Sì, effettivamente sì, forse è uno dei pochissimi aspetti positivi. Essendo costretti a rimanere in casa, anche chi magari ha sempre avuto il cagnolino a fianco ma non si è reso conto di tanti aspetti della vita e del carattere del proprio cagnolino, ha finalmente trovato il momento giusto per condividere la vita insieme tutto il giorno. E quindi questo ha portato anche a porsi delle domande: il mio cane sta veramente bene con me? Cosa sto facendo io per lui? Perché lui mi dà tanto, ma io cosa faccio per lui? Posso passare del tempo di qualità insieme al mio cane nel momento che sono costretto a tornare comunque alla vita di tutti i giorni, e quindi a lasciarlo un po' più da solo? E questo ha portato tante persone effettivamente a conoscere il mondo dei centri cinofili e tutte le attività che si possono svolgere col cane per dargli tempo di qualità quando stiamo con lui. Perché comunque per un certo verso è un po' come con un bambino, un esempio un po' stiracchiato, ma passatemelo per far capire.
Che concetto intendi?
È chiaro che se noi lavoriamo tutto il giorno, quando torniamo a casa dai figli cerchiamo di passare del tempo con loro, condividendo quello che gli piace, quindi giocando a quello che gli piace giocare. La stessa cosa noi cerchiamo di fare col cane, quindi tutte le attività che si svolgono al centro cinofilo sono attività da fare insieme, che sono divertenti anche per il proprietario,
per
assolutamente. Però
si parla del famoso tempo di qualità,
esatto. Appunto,
perché a qualità. Esatto, è appagante e dà a lui anche diciamo uno scopo di vita. Noi spingiamo tantissimo sugli sport cinofili perché comunque tu dai la possibilità al tuo quattro zampe di avere tra virgolette uno scopo nella
che
sua
non è solo
giornata, esatto, cioè. E dire aspetto quell'orario, quelle due volte a settimana, quello che sono, perché so che lì c'è un qualcosa di bello, e i restanti giorni lui se li passa più sereno, sapendo che ha quel tempo dedicato,
Sì,
ma sa che quella routine c'è, la vive
non un rapporto scontato, diciamo.
Sì, la vive più serenamente anche la giornata che non deve fare niente.
Okay. Dopo torniamo
sì.
Su di voi, Daniela.
Sì.
Ci ripresentiamo la startup per chi non la conosce, e poi parliamo di questo concorso di pittura per... Vai, finisci.
Sì, allora, io
inizia.
Ero affascinata comunque dagli argomenti che ci hanno detto, perché è una realtà che non
quindi
conoscevo.
Quindi anche oggi ti sta divertendo.
Sì, okay. Anche oggi molto.
No, scherzo.
C'è sempre qualcosa da imparare.
Assolutamente.
Sempre. È vero, complimenti.
Grazie.
Ragazze. Allora, la nostra associazione si chiama Sé degli Angeli Sé, è una APS, Associazione di Promozione Sociale. Il nostro scopo principale è quello di ritrovare e trasmettere l'identità sociale e culturale di paese, quindi cerchiamo di fare aggregazione. con diverse iniziative che si svolgono con degli appuntamenti fissi, settimanali, oppure appuntamenti annuali, che poi ce ne parlerà meglio Cesare, il mio socio.
Cosa ho sentito prima della puntata, avete detto, ma fa dire mai poi tu.
Allora, io vi vorrei parlare di questo concorso pittorico, perché abbiamo indetto questo concorso. Trovate il regolamento sulla nostra pagina Facebook, che si chiama Sé degli Angeli Sé. Questo concorso è a libera partecipazione. Noi per la tessera sociale dell'anno 2023 vorremmo mettere sullo sfondo di questa tessera sociale un disegno, un quadro, un qualcosa che viene fuori da questo concorso di pittura. Quindi molto semplicemente, su qualsiasi supporto, su carta, su legno, su tela, l'importante è che sia un formato A4, e anche la tecnica non è importante per noi. L'unica cosa che deve essere riproducibile, appunto, su questa tessera sociale. Poi magari diamo altre indicazioni come e dove.
Assolutamente, c'è un significato a base questa decisione, cioè di fare un corso di pittura per una testa, no? C'è un messaggio particolare che volete trasmettere?
Il messaggio è quello di far partecipare più persone possibili, dare visibilità anche a chi la pittura non la fa per professione o che magari non è così affermato. Noi vorremmo dare anche un'opportunità di farsi conoscere, magari chi ha questo hobby, chi vuole fare, chi fa questo per diletto, noi vogliamo dare un'opportunità per farsi conoscere.
Dopo vi diamo anche i contatti, così per chi vuole.
Noi non partiamo prevenuti, capito? Noi se ci manda un disegno anche un bambino la scuola elementare o la scuola media, che è carino, che ci piace, che la giuria ritiene sia idoneo a questa cosa, noi premiamo anche i ragazzini, insomma.
Anche chi aveva 4 disegni può mandare. Parlo di attività invece.
Volevo specificare che l'unico requisito che deve avere è quello di rappresentare il nostro territorio. Gli Angeli.
A Santa Maria degli Angeli.
Al limite possiamo spostarci a Assisi, però.
Assisi, Santa Maria degli Angeli, più o meno.
Il tema del disegno deve essere la realtà di Santa Maria degli Angeli, dove è la nostra associazione.
E poi c'è una zona, no, che per abbiamo studiato un particolare importante.
Sì, devo dire che l'ispirazione non dovrebbe mancare in quei luoghi.
Prima Daniela ci parlava di attività, no? Di fuori di questo concorso di pittura, attività.
Noi facciamo sempre delle attività, sempre a livello di aggregazione. Dunque facciamo tutti i mercoledì, partendo alle 9 della sera dalla piazza Santa Maria degli Angeli,
davanti a Basilea,
facciamo un piedibus dove possono venire tutti. È una camminata lenta che serve più che altro per parlare, per divertirsi, non è
maratona.
Non è una maratona. Poi facciamo un lunedì sì e un lunedì no, una serata lettura, alternando. Ci sono due professori, chiamiamoli così, che ci spiegano, ci leggono, e c'è un professore che si interessa più che altro di storia antica, di letteratura, insomma, di letteratura antica, Divina Commedia, queste cose così, e poi ce n'è un altro che invece predilige la letteratura inglese. E allora alterniamo queste cose. Poi ogni giovedì facciamo la serata burraco, perché molti lo chiamano il gioco dei vecchi, ma non è vero, perché anzi noi invitiamo anche i giovani a partecipare.
Io ho mai giocato a burraco,
perché è carina, è una cosa che ti coinvolge e che ti prende, e dunque può venire chi sa giocare e chi non sa giocare, perché almeno impara.
Ogni giovedì sera questo.
Ogni giovedì sera. Dunque abbiamo, diciamo, tutta la settimana impegnata.
Quella è tua, è bello, no? Perché comunque cultura, sta mandando cultura.
Sì, veramente. È una delle, sia il piedibus, anche il burraco, ma anche la lettura sono quelle cose che attirano sempre. perché c'è sempre gente, insomma, che è affamata di cultura, diciamo.
Perfetto, andiamo con la musica, poi Mimo, andiamo un po' dentro nella tua scuola. Già ti preparo la domanda, tante fatte attività, no? Ti chiedo quanto è difficile mandare avanti una scuola che fa tutte queste attività, però non mi risponde adesso, pensaci. Intanto vado con la canzone, musica, poi quando torniamo entriamo, ok? Torniamo nella tua realtà, a fra poco. Parlavamo del rapporto cane padone e Cesare ha fatto una domanda, rifacciamo in diretta, hai fatta la domanda quale padone è più difficile educare, il padone o il cane?
Questo che mi interessava, se è più difficile educare il cane o il padrone.
Però prima di rispondere, mantenila su, vado un attimo amico, poi torniamo. Allora, diciamo di questa scuola di musica, no? Abbiamo detto da 0 a 99 anni, appunto i corsi, sia chiaramente maschi che femmine. Ti dicevo quanto è difficile perché l'attività comunque è bella, ampia, no? Cioè sono tanti corsi, anche tipo musica e musica variegata, no? Perché mi hai detto, quindi quanto è difficile mettere, no? Incastrare esigenze, passioni anche le varie persone con questo tipo di offerte che voi presentate ogni giorno.
Guarda, io ogni volta che un ragazzo si iscrive a scuola di musica vedo sia un piccolo miracolo, per vari motivi, perché oggi, a parte sono presi da mille interessi e spesso YouTube,
sì.
Così, i gruppi che sentiamo oggi, che seguono loro, una volta noi ascoltavamo i gruppi che erano musicisti, vedevi il basso, la batteria, la chitarra, oggi è tutto elettronico, quindi... io veramente penso sia un piccolo miracolo, e quindi per noi ogni ragazzo, ogni iscritto è qualcosa di prezioso che dobbiamo, insomma, far crescere, perché oggi è più facile, no? Fare tutto superficialmente, specialmente la musica, sembra che chiunque, no? Prende un microfono, fa, è tutto un mondo di questo tipo, e quindi detto questo, poi ci sono quei ragazzi, quei bambini che ti stupiscono.
Sì, più bambini che i ragazzi?
Sì, diciamo, vengono a volte dei ragazzi che i genitori non suonano, per esempio, okay. E dici io voglio suonare quello strumento, e quelli sono quelli che non smetteranno mai, rispetto magari ai genitori che spingono a volte i ragazzi e invece dopo un po' perdono l'interesse.
Perché papà suona, ma mamma suona.
È capitato adesso ultimamente dei bambini, non so come, con la fisarmonica ad esempio, vengono, io voglio suonare la fisarmonica, ho 8 anni, e poi si mettono sotto, studiano e vanno
avanti. Che uno strumento non penso suono, chissà,
appunto,
no?
No, qui piccoli, ecco, mira, altri col pianoforte, però ecco, ci sono dei bambini che arrivano proprio con le idee chiare, sanno quello che vogliono fare, altri che sono più spinti, però... Ecco, ripeto, oggi...
La chitarra,
beh, strumenti che vanno per la maggiore, chitarra, batteria, pianoforte, sicuramente canto. Il violino, certo, è uno strumento che richiede più tempo, no? Per conto il pianoforte, spingo,
sì,
suona, il violino non è proprio così. E quindi, perché per suonare uno strumento ci vuole costanza, impegno. Spesso, insomma, ecco, questo lo diciamo chiaramente, non è che può pensare... di imparare venendo una volta a settimana a lezione.
Questa per tutta la settimana, lunedì a sabato,
sì,
la scuola.
Sì, più o meno siamo aperti tutti i giorni, e ecco, poi richiede anche lo studio a casa e questo impegno, questa costanza che in questo mondo così veloce, no? Così sì. Che vuoi queste cose immediate, pensare magari di studiare un anno prima di fare un bel suono col violino o anche più, è una cosa grandissima.
La faccio anche domanda come l'ho fatta io. C'è stato il Covid, no? Che ha cambiato un po' tutto quanto. Se pensi a vostra età musicale prima del Covid e pensi adesso, c'è stato un aumento, un maggior interesse verso la musica? Se fai un confronto fa questo?
Sì.
Perché sembra la prima cosa che è stata nata epoca, è nato mondo, no? Sembra, sì. Se pensi adesso, c'è stato un cambiamento di approccio alla musica?
Guarda, io dico la verità che durante il Covid noi pensavamo che ci fosse un calo, invece stranamente c'è stato un aumento di iscrizioni, forse perché magari erano chiuse altri tipi di attività. Quindi c'è stato un aumento di interesse, forse perché magari la musica era vista come... Quindi c'è stato un aumento. Riguardo alla modalità, sì, a volte adesso magari a volte in alcuni casi ci sono delle modalità online che prima non c'erano, anche se comunque noi preferiamo la presenza,
vivo.
Perché comunque c'è un problema anche di sincrono, no? Nelle lezioni online, e poi c'è un rapporto comunque umano, nello strumento, no? Vedere l'insegnante, eccetera. Però in alcune cose, qualche lezione teorica o altre cose, magari è subentrato online. Però durante il Covid mi ha stupito anche a me, pensavo di adesso, no? Non ci avremo un crollo, insomma, verticale, invece c'è stato un aumento di interesse per questa attività.
Tu da quanto fai parte di questa realtà?
Io dal 2004.
Quindi ormai è tanto,
sì.
Un momento più bello di questi tanti anni come membro di questa struttura, sei presente di questa...
Sì, diciamo, adesso da pochi mesi non sono sempre responsabile, però non proprio più rappresentante legale. Ma guarda, il momento più bello per noi è sicuramente quando facciamo un inserimento lavorativo e lì ti rendi conto quanto il lavoro, l'impegno possa aiutare le persone, no? A un'emancipazione, anche a livello di salute, perché tu magari vedi una persona che aveva delle difficoltà, magari usciva poco di casa oppure così, e con il lavoro acquisisce quella dignità e quella forza, che anzi poi bisogna tenere anche buoni, perché se no ti mettono...
Che poi con i dati sono andati a Musica, di me se sbaglio, ha un potere meraviglioso, sì, no? Sì, sì. Quindi anche... Volevo dire il nome della vostra cooperativa?
Centro, diciamo... Servizi Foligno.
Oh, sei da Foligno, giusto?
Sì, sei da Foligno, sì.
Dopo parliamo anche dei contatti della scuola, ricordiamo, sì. E eventi futuri.
Benissimo.
Rispondiamo, vai, a domanda di Cesare, vai.
Allora, per me che sono del settore, ovviamente faccio più fatica a comunicare con una persona piuttosto che con un cane. Quindi se devo insegnare una cosa...
Ma sono più cocciuti.
No, io personalmente se devo insegnare una cosa faccio molto prima a insegnare direttamente al cane piuttosto che a fare il passaggio alla persona. Però ovviamente il mio ruolo... è come dicevamo all'inizio, è quello di aiutare a comunicare con il proprio cane, e lì facciamo fatica, perché comunque quando generalmente la maggior parte degli allievi che vengono da noi sono sempre persone che hanno già un passato con il proprio animale, sono più rari quelli che vengono dall'inizio con il cucciolo, e quindi riesci a creare un binomio fin dall'inizio e a costruire i meno errori possibili. La maggior parte delle volte viene un allievo che ha già un pregresso con il proprio cane, quindi già delle abitudini, dei modi di comunicare che probabilmente sono non propriamente corretti, e quindi devi smontare tutto quel pregresso che loro hanno e fargli capire in realtà come sarebbe meglio, come è più efficace, eccetera. Quindi sicuramente è più difficile.
E la razza ha un peso in questo, cioè un pastore tedesco da un labrador, un pastore mai in mano, cambia?
Sì, assolutamente sì. Allora, ciò non toglie, come diceva lui, riguardo alla musica, quando c'è impegno e c'è dietro del lavoro, sì. Il risultato c'è sempre, okay. A prescindere insomma dalla razza. Però ci sono delle razze che sicuramente più facilmente ti danno determinati risultati. Anche per questo che ci sono moltissime più discipline rispetto a prima, perché vogliamo che ogni razza dia il proprio meglio, magari se non è una disciplina lo può fare in un'altra, mentre prima quando erano poche discipline è normale che i primi,
certo.
Cioè quelle razze che spiccano hanno sempre diciamo un passo sopra ad altre. Invece avendo più discipline ci possiamo divertire un pochino di più anche a sfidare le varie caratteristiche di razza. Sicuramente ci sono delle razze, ma oltre che le razze, all'interno delle razze dei soggetti che sono selezionati nella giusta maniera dagli allevatori, perché la cosa fondamentale poi la fanno gli allevatori, che sicuramente ti danno più soddisfazione rispetto ad altri.
Un pastore tedesco ha più eccezioni rispetto a un labrador, per dite?
No, queste due razze in realtà sono tra le più gettonate, in realtà se ti dovessi dire, il labrador ti può dare più soddisfazione in molte più attività rispetto a un pastore tedesco. Ma perché? Perché il pastore tedesco oramai è stato veramente rovinato, e se tu non vai su un soggetto selezionato per determinate caratteristiche, adesso come adesso fai un po' fatica a canalizzarlo su un'attività. Infatti la maggior parte delle persone magari prendono il pastore tedesco e poi lo lasciano nel giardino,
sì, sì.
Perché gli deve fare la guardia,
sì.
finisce lì. Però in realtà invece il labrador viene più preso come cane per la quotidianità, per condivisione attività, e quindi è più facile a livello educativo invogliarlo a fare qualcosa. Ciò non toglie che, come dicevamo, quando tu trovi la chiave e dentro, oltre che la chiave di quel soggetto lì, trovi che ti posso dire, c'è un conduttore che gli dedica e ci mette pazienza e passione, sicuramente il risultato c'è. La razza va valutata anche in base alla, perché adesso qui parliamo di discipline, sì. Sportive, ma va valutata anche per la determinata disciplina sportiva, perché ci sono per farti un esempio, un bovaro,
sì.
è difficile che tu possa fargli fare una carriera strepitosa in agility, perché per mole farà fatica
a muoversi.
Sì, perché comunque i salti devo comunque sfidare la forza di gravità. Magari ci sono delle discipline più adatte a quel soggetto lì. Poi c'è sempre l'elemento che ti stupisce. Sì, sì. Però per la salute del cane magari è anche meglio prendere delle attività piuttosto che altre. Come poi ci sono dei soggetti che ti stupiscono. Ho due allievi, io per esempio, che due husky, siberian husky, che fanno...
Sono meravigliosi, di occhi stupendi.
Sì, che però sono famosi perché indocili, perché non ascoltano. Invece la proprietaria si è messa giù con tanta pazienza, dedicandogli quel tempo. E è riuscita a tirare fuori una conduzione.
Voglio specificare, madre di un bambino, quindi riesce a fare, cioè quindi, ci riesce tutto nella vita, non perché uno ha dei figli piccoli non deve, scusate,
sono intromessa.
Ma perché è fondamentale, cioè non è un dettaglio.
Però lì abbiamo trovato la chiave di quella famiglia, e questi cani fanno delle cose collaborative che per la razza per cui sono, cioè di,
non pensavi,
no, non sono tipiche della razza, perché quelli sono cani che dovrebbero correre, fare e diciamo più fisici piuttosto che di testa. Invece fanno delle cose molto precise, molto di testa, molto collaborative, tipiche magari, ecco, da un pastore tedesco, da un portacolli. Quindi c'è sempre il soggetto che ti stupisce,
e come dico sempre, se
bisogna provare e vedere, perché poi se al conduttore non piace quell'attività che tu gli fai fare, è difficile che poi viene fuori.
Certo.
Questo sicuramente.
Se anche nonna sintonia fa padone.
Sì,
come dico sempre, se prendete un cane, prendete per tenere, no, per dare una vita dignitosa, perché spesso si vede prendere i cani, tenere così per fare la guardia, per fare la compagnia, perché non puoi, no,
e poi magari si svegliano a 5-6 anni, c'ha sto problema. 5-6 anni prima, capito?
Non è da tutti, da
tanti.
Una curiosità,
vai, poi andiamo.
Voi fate lezioni insieme, padrone cane, oppure anche separati?
Sì. No, assolutamente. No. Perché noi dobbiamo insegnare a comunicare con il cane, ecco, e a costruire il binomio. Io parlo dell'obedience, ma in tutte le discipline è un binomio, e quindi assolutamente serve il proprietario.
Certo.
Perché se lo prendessi io, per me sarebbe molto più facile,
certo,
come le spiegavo.
I miei cani, quando li uso, cioè ci lavora un attimo, lei sono bravissimi. Con me,
con te no,
è un pochino più complicata.
Con te sì, avete fatto bei lavori.
Mico, vabbè. Voi ha fatto così anche sui ragazzi, o anche per mi riguardo romani, o anche ai genitori? Ci capitate di fare corsi genitori ragazzi insieme, o solamente ragazzi, cioè separati, diciamo? Come
abbiamo dei corsi per i bambini fino a 4 anni che vengono fatti insieme ai genitori, quindi la mamma, il papà, e si fanno l'attività insieme. E a volte, beh, proprio insieme, no, magari capita che si scrive prima il figlio, poi magari riprende la passione al padre, al fratello, però in quel caso poi noi facciamo lezioni individuali. Però per questa attività di gruppo, per i bambini fino a 4 anni, si fa insieme.
Così, perfetto, vedi, quindi per questo è venuto questa curiosità. Chi ha scelto Aisa la notte? La canzone Aisa la notte?
Io.
E quindi Aisa la notte.
Grazie.
E entriamo per un'ultima parte di queste tante meravigliose realtà. A fra poco.
Stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanare, lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di sarebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole quando arriva la notte.
Canzone stupenda questa, Isa, da un po' che non la sentivo. Allora, sta finendo il tempo, ma qua siamo, ce la facciamo, il tempo tiranno, come si dice, quando si inizia a fare di cose belle, poi il tempo vola. C'è la curiosità di Barbara per Piedibus di Santa Maria degli Angeli,
no,
per la musica,
scuola.
Vai.
Ovviamente la mia domanda nasce perché ho un bambino piccolino di un anno e mezzo.
Si chiama?
Filippo.
Sentiamo, ciao Filippo.
E chiedevo come quando sono piccoli così scelgono lo strumento, nel senso... visto che fanno delle lezioni anche a bambini così piccoli.
Sì, queste lezioni, diciamo, fino a 6 anni sono propedeutiche, quindi facciamo un'attività con i colori, i suoni, strumentini percussivi, quindi diciamo che a sviluppare proprio la musicalità pre-strumento, diciamo, no? Tutte quelle, perché alla fine poi i meccanismi mentali musicali sono quelli che si costruiscono anche con questi giochi. E quindi ecco, sviluppiamo queste attività, quindi percussioni, imitazione dei suoni, cioè tutta questa attività. Poi dopo lo strumento facciamo fare anche delle prove, così nasce anche poi da una passione personale, come dicevo prima, magari ti viene un bambino che vuole fare la fisarmonica, chi vuole il violino, un po' provando e diamo questa possibilità e un po'. Magari hanno, a volte magari sono dei film, telefilm, che magari no, ci sono degli strumenti, in quel periodo va di moda una cosa.
Quindi li fornite voi gli strumenti?
Inizialmente sì, anche sì. Però certo è importante poi che se uno decide uno strumento, poi se lo avere a casa. Però ecco, poi lo strumento deve scattare un amore, ecco. Se,
un amore. Cioè,
un amore, perché per forza, ecco, quando scatta l'amore poi.
Nico, contatti, eventi futuri, c'è qualcosa che è organizzata a breve di eventi come scuola di musica?
Allora guarda, sì, come eventi ti dicevo, inaugureremo la nuova sala prove, che è l'evento di quest'anno.
Okay.
Che è un bel servizio per la città e il comprensorio, e a breve partiranno anche i corsi di computer e musica.
Perfetto.
Nella nostra aula. Per i contatti è www.scuolamusicafoligno.it.
e la sede è in centro a Foligno.
In centro a Foligno.
Se adesso ho davanti a te, avessi un ragazzo, no? O anche un genitore o un bambino che vuole imparare musica, che consigli daresti immediato? Oltre a iscriverti alla tua scuola, però un consiglio adesso, no, fa finta che non fai parte di questa scuola, che consigli daresti immediato?
Guarda, di non avere fretta, di provare e di avvicinarsi con anche in un modo personale allo strumento, perché a volte magari troppa accademia può anche allontanare,
okay.
E quindi anche avvicinarsi in maniera istintiva, cioè nella musica bisogna anche seguire un po' l'istinto.
Sì, d'accordo.
Di Andrecci avrebbe detto ci vuole orecchio.
Vabbè.
Se non c'è quello, credo che
Daniele Cesare, contatti e eventi, conosci qualcosa prossimamente, vai.
Sì, allora, oltre a questo concorso di pittura, che la scadenza per la presentazione delle opere, diciamo, è il 19 novembre.
Santa Maria degli Angeli, la zona da...
Sì, esatto, la zona di riferimento è Santa
Massimo
Maria degli Angeli.
Massimo Assisi, deviazione, ma...
E per consegnare le opere potete vedere sulla nostra pagina Facebook Sede Gli Angeli Se, e lì abbiamo tutto il regolamento tra i post in evidenza con i contatti per la consegna. E poi è specificato anche che ci sarà un premio di un buono spesa.
Buono.
E in più la tessera sociale omaggio per i primi 5 classificati.
Okay.
Esatto. E poi possiamo parlare di due cose di cui andiamo abbastanza orgogliosi, perché sono eventi che facciamo a livello annuale, con scadenza annuale. Uno dei principali è uno spettacolo musicale che si chiama Il Viaggio, che quest'anno è già programmato per il 25 marzo 2023. Uno spettacolo musicale con musicisti a chilometro zero, quindi tutti musicisti della nostra Umbria.
Grande, bello.
È uno spettacolo di beneficenza, perché ogni anno individuiamo un ente a cui devolvere gli incassi. Esatto, uno spettacolo che si svolge al Teatro Lyric di Assisi.
Perfetto.
Che credo sia un bellissimo palcoscenico.
Assolutamente, sì.
Un altro evento di cui siamo altrettanto orgogliosi, che siamo alla prossima quarta edizione, si chiama Il Mio Canto Libero, che è un concorso canoro per giovani cantanti, sempre delle scuole di musica di tutta Umbria. Quindi tramite le scuole di musica vengono selezionati dei ragazzi. Quest'anno abbiamo fatto una finale il 26 giugno nel piazzale davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Quindi è stata una serata con uno sfondo,
bello,
con un palcoscenico, devo dire grazie alla concessione dei frati minori di Santa Maria degli Angeli, che è stato meraviglioso. Erano 15 ragazzi che si sono sfidati in questo concorso canoro, e è risultato vincitore un ragazzo che si chiama Nicolò Filippucci, che adesso stiamo guardando,
sì,
stiamo seguendo da lontano.
Salutiamo, sta facendo una buona strada.
Esatto.
Ma c'è un nessuno nel cassetto? Fa un po' ci piacerebbe fare quella cosa. Presidente e vicepresidente, dai. No.
Per ora
nel cassetto
ci accontentiamo.
Tanti sogni nel cassetto, però...
Va bene così per ora.
Va bene così, sì, per ora. Non vogliamo buttare tanta carne al fuoco, perché poi dopo...
I contatti vi sono sia su Facebook, giusto?
Sì, su Facebook, e poi abbiamo delle chat interne per le varie iniziative. Ogni iniziativa poi ha delle chat WhatsApp.
Su internet per quella...
No, non siamo ancora attrezzati
con Facebook.
Facebook già è una nostra pagina abbastanza
frequentata.
Abbiamo 6.500 iscritti.
Può andare bene, può andare bene. Potete essere soddisfatti,
quasi, non dico quasi tutta, ma una buona parte
si può essere
Santa
soddisfatti. È coperta.
Cioè,
vabbè.
Sì,
vi aspetto, grazie, ma proprio questo concorso di pittura. Poi, una volta finito, mi tornerete per dirci come è andato, e portare i primi 5 classificati.
Porteremo anche il vincitore,
soprattutto il vincitore,
quello canoro, però. Cantare in
viva. Assolutamente.
Ci proveremo.
Vi aspetto in bocca al lupo.
E
via, Giussi e Baba, ricordiamo i contatti, prossimi eventi, e come ho fatto il mandato, faccio anche a voi. Ma avete un. Mi piacerebbe realizzare quella cosa.
Allora, partiamo in ordine personale dai contatti.
Vai.
Chi ci vuole conoscere può consultare il nostro sito internet www.randagility.it, se no ci trova su Facebook come Randagility Team, altrimenti si può anche telefonare, i contatti si trovano appunto online e rispondo io e posso dare tutte le informazioni che servono. Eventi, in questo momento l'anno sportivo è verso la fine, quindi grandi eventi non ce ne sono, siamo tutti in attesa delle finali nazionali delle varie discipline seguite da XEN, che si svolgeranno a Cattolica a dicembre, però stiamo pensando di organizzare prima della fine dell'anno una giornata proprio per far conoscere l'obedience di cui abbiamo parlato. E
solo nel cassetto, vai. Chi vuoi rispondere per primo e chi per ultimo?
In realtà, in parte, il nostro sogno nel cassetto l'abbiamo già realizzato 3 anni fa.
Ok.
Il nostro scopo è continuare a crescere, come tutti i presenti sanno benissimo, che un'associazione è un'associazione, non ha uno scopo di lucro, ha solo la voglia di far stare bene gli altri,
e
magari ognuno nel proprio settore, e non è facile. Quindi come diceva prima Cesare, se non ho capito, Mirko, scusami,
Cesare,
lui diceva ogni bambino che si iscrive è una grande soddisfazione. Stessa cosa per noi, cioè ogni persona che viene da noi con il proprio cane
e
soprattutto rimane, continua a fare un percorso, è una grande soddisfazione. Quindi il nostro sogno è far sì che quello che viviamo noi lì dentro lo viva più gente possibile. Ci abbiamo l'idea di fare altri sport cinofili, perché non tutti li possiamo fare,
esatto,
noi, quindi vorremmo investire in altre cose, ma abbiamo già 5 istruttori, quindi insomma diciamo che siamo abbastanza
anche voi
grandi,
soddisfatti.
Però non ci spaventa, no, Elvira?
Oddio,
quindi
un pochino sì, però anche no,
diciamo a bassa voce.
Quindi il nostro sogno è crescere, diffondere questa armonia che noi abbiamo con i nostri cani, ma non solo con i nostri cani, anche lì dentro,
fa voi.
Sì, anche fra di noi.
I signori hanno un'associazione di incontro per stare insieme, e un po' lo facciamo anche noi. Cioè,
anche
non è
musica,
che uno vive il suo cane e poi va a casa.
Anche la musica di Mico,
esatto,
è un
capito?
Incontro.
Quindi tutte le tre.
Dunque c'è un filo
realtà
conduttore,
realtà di
su
oggi
su questo pomeriggio.
E quindi
ci sono
adesso magari le mie amiche diranno la loro, ma secondo me è questo il nostro sogno nel cassetto.
Barbara, non a voi, e poi andiamo con musica. Ho preparato Muse, così mettiamo Muse, anche se bussasse a città, che è la vostra canzone di fame.
Sì.
Salutiamo tutte le città d'Italia, così.
Ma sì.
Per chi domani non volesse prendere un cane, un consiglio, una cosa da fare subito, una cosa da non fare mai assolutamente.
La cosa da fare subito è recarsi al centro cinofilo.
Perfetto.
Prima di prendere il cane, parlare dell'idea del cane, cosa si cerca, cosa non si cerca, anche perché noi comunque forniamo anche dei consigli su qual è la razza magari più adatta, ma anche importante è anche aiutare nella scelta anche dell'allevatore, perché come dicevo prima è molto importante, non si può prendere un cane così.
Sì. La stessa cosa nel caso, adesso abbiamo parlato di cani di razza, ma anche nel caso di cani non di razza, comunque se si è individuato un soggetto che ha bisogno di essere adottato, magari un piccolo consulto, un aiuto soprattutto per l'inserimento iniziale, che a volte può essere un pochino più difficoltoso rispetto a quello del cucciolino. Noi siamo sempre disponibili, lo facciamo per passione, i nostri istruttori possono dare il consiglio giusto per evitare poi di incappare magari in qualche brutta sorpresa dovuta all'inesperienza.
Una cosa non fare velocissima e poi devo chiudere.
Cosa non fare è aspettare troppo quando si pensa che c'è un
problema. Perché poi diventa più grave, diventa.
Sì.
Va bene, ragazzi, grazie di cuore, in bocca al lupo. Vi aspetto dopo tutti questi eventi bio. E andiamo, vi saluto con due canzoni. La prima Muse,
Bliss dei
Muse. La cassetta, appunto. Vabbè, poi con Se bussasse la città. E gata a Pedibus. Grazie ancora, adesso andiamo con la musica, poi arriviamo il prossimo anno. In bocca al lupo e vi aspetto.
Viva
alla prossima.
Grazie a te.
Ciao. Grazie a voi.
Grazie
a fa poco. Ciao. E questa?
Perché?
Eccoci qua, ragazzi, cambio come nel monopano e sostituzioni, mentre sono andate via appunto teme a realtà e sono arrivate altre te di realtà, fra cui per due persone è il debutto qui a Liofonia, invece per altre due è un ritorno che già sono state. E quindi parto da musica, poi via voi, parto da cui che ha una chitarra oltre che grande, bella, piena di schitte. Giusto, un ben trovato a John. Ciao John.
Ciao e buon pomeriggio.
Tu sei cantautore, dico bene?
Sì, sì.
O cantautore?
Cantautore, autoproduttore.
No, no, come
ti diciamo.
Cantautore
sì.
Va bene.
Cantautore
va bene. Ok, ok, dopo sono aggiustato.
Cantautore va benissimo.
Dopo poi non ci vediamo, poi ti direi come sta andando la tua vita da cantautore.
Esatto, pian pianino illustreremo tutto.
Poi mi dirai. Poi Gabi, ben trovato.
Eccoci,
con Lorenzo Tobia che salutiamo.
Sì, salutiamo.
A parte la combinata teatrale, ricordiamo.
In quel di Firenze.
Di Firenze. Chi hai portato oggi con te, però?
Ho portato qui un mio carissimo amico con cui appunto collaborerò per un nuovo videoclip musicale. ed è Arcuri.
Buon pomeriggio.
Ciao
a tutti.
Arcuri, buon pomeriggio. Ben trovato. Grazie. Cantante, giusto?
Sì, cantautore. Quindi, sì.
Da cantautore, da quanto?
Da 3 anni e 4.
Ah, quindi, sì. Ah, dopo poi ci descriverai la tua vita da cantautore.
Con piacere.
È un ben trovata, debutto a Iaia. Ciao Iaia.
Ciao.
Allora, che fa parte della realtà Tenny e Nani Horror Fest.
Esatto, detto bene? Esatto, siamo un festival che si viene chiaramente nella settimana di Halloween, ormai questa è l'ottava edizione.
Quando ci sono le date? Ci saranno?
Le date dal 27 al primo, dal 27 ottobre al primo novembre.
Perfetto, perfetto, ok. Allora, prima di iniziare con voi, metto una canzone perché ieri è morto, o due giorni fa è morto Franco dei Chi Poveri, chi insomma no, che su Chi Poveri, un gruppo meraviglioso, e lui una delle 4 voci stupende, e lo ricordiamo e metto come canzone che molti conoscono, a meno che un po' più, diciamo, anche sia che giovane adulto, la canzone l'ha sentita molte volte, Mamma Maria di Chi Poveri. Poi iniziamo con a parlare di musica, a parlare di festival, di Halloween, insomma iniziamo ad addentrarci con i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua, un tributo ai Chi Poveri, a Franco, che è una delle voci di Chi Poveri, un gruppo musicale che insomma ha fatto la storia della musica italiana, e quindi è giusto ricordarlo, morto purtroppo per una amato da tempo 2 giorni fa all'ospedale di Milano. Allora, diciamo però con i nostri ospiti, non mi vogliate, parto da Iaia, bisogna essere cavalieri, quindi parto da Iaia. Giovanni, sei d'accordo?
Assolutamente.
Benissimo. Allora Iaia, che cos'è? Tenny e Nani Horror Fest, chi siete? Vai.
Allora, senti. Il Tenny e Nani Horror Fest è un festival che si tiene nella settimana di Halloween, okay, ormai dal 2015. All'inizio era un cineforum perché era organizzato dall'associazione Civiltà Laica, okay, che è un'associazione culturale. E piano piano ci siamo espansi. Adesso il nostro sponsor ufficiale, tra gli altri, quello però l'organizzatore principale, è Delirio About Comics, che è una fumetteria di Terni.
Ok.
E piano piano dal Cineforum è diventato anche un incontro per scrittori, fumettisti, a maggior ragione che c'è una fumetteria come organizzatore principale. E abbiamo indetto il concorso letterario che si tiene tutti gli anni ormai. E ogni volta il presidente di giuria è una persona di spicco nell'ambito letterario dell'horror, del gotico. Ad esempio quest'anno è Enrico Luceri, che è una delle punte del giallo Mondadori. Poi c'è stata Paola Barbato,
okay,
sceneggiatrice ventennale di Dylan Dog, nonché una delle autrici più vendute di thriller. E abbiamo avuto Tullio Dobner, che per chi non lo sapesse era il traduttore ufficiale di Stephen King.
Cavolo.
Quindi ecco, diciamo che siamo diventati grandi e ogni anno arrivano tanti racconti. Il concorso di solito si chiude giugno-luglio.
Ok.
E poi noi dopo ci passiamo l'estate a correggere tutti i racconti, a valutarli. E ogni estate è più difficile perché chiaramente arrivano sempre più racconti. Adesso quest'anno c'è stato un lieve calo rispetto agli anni precedenti, però c'è stato anche il Covid, insomma l'anno del Covid abbiamo fatto proprio un boom,
sì,
siamo arrivati a più di 100 racconti. Poi questi racconti vengono raccolti in un'antologia ai finalisti.
Bello.
15 finalisti vengono raccolti nell'antologia, e poi ci sono chiaramente i 3 premiati che si scopriranno, quelli del podio si scopriranno il primo novembre come tutti gli anni nell'auditorium di San Domenico a Narni. Facciamo anche una collaborazione con Narni Sotterranea, e quindi è una cosa molto gotica e molto carina, perché
anche storica,
esatto, Narni Sotterranea, insomma, ti portano a visitare tutte le segrete, sì, tutti i sotterranei appunto di Narni.
Quanti siete complessivamente come realtà, come associazione, diciamo?
Allora, siamo una trentina,
okay,
chiaramente non tutti sono impegnati allo stesso modo perché siamo tutti volontari. Nessuno prende un euro.
Tutti hai, poi età, ti chiedo perché non ti dire quanti anni hai, non si chiede alle persone, però nei prati c'è molta vivacità, molta freschezza, ne sentite anche vedendo il programma. Quindi c'è, no? Chiedo, in questo vostro gruppo, molta vivacità, freschezza. anche pensando a persone che si sono, cioè,
allora, guarda,
come età media, no? Senza di addentrarci nel particolare.
No, io ho 26 anni, sono la più piccola.
Perfetto.
No, non c'è tanto, non mi vergogno.
Allora non si crede età per quello, scherzo.
E, diciamo, l'età media siamo sui 35.
Però insomma è in età giovane, no? Quindi è bello, sì, che sì, comunque, sì, no, ci sia questo,
sì, poi,
fervore,
anzi,
no?
Cerchiamo di coinvolgere comunque sempre più giovani. Ecco, prima per esempio mancava la parte social, infatti io sono entrata nel 2017. Okay. E a me hanno cercato perché appunto io mi diletto con
social,
il social media management e quindi ho iniziato con loro. E niente, adesso da quest'anno siamo anche su TikTok, però devo dire che sta diventando sempre
infatti,
più impegnativo.
Com'è stato questo passo? Cioè, no, alla fine dicevate, facevate piccole cose e poi no, per me è stata un'evoluzione.
Sì.
Com'è stata questa evoluzione? Perché adesso ne fa tante, no? Quindi
ma
è
guarda,
stata...
in realtà non lo sappiamo neanche noi, nel senso che piano piano ci siamo ritrovati ad avere sempre più contatti, sempre più ospiti, perché poi una cosa tira l'altra.
E certo, poi passa poi, penso no.
Esatto, e addirittura secondo il sito letteraturahorror.it, non è che lo diciamo noi, siamo il festival horror culturale più importante del centro Italia.
Insomma, una bella soddisfazione.
Se dovesse servire qualcun altro, io mi rendo disponibile.
Bene,
certo,
ottimo, caso. Servono sempre.
Gratuitamente, quindi.
Benissimo.
Poi per partire, chiaramente.
E a sede? Avete una sede fisica? No,
non c'è una sede fisica, perché tra l'altro l'organizzatore ufficiale è Delirio About Comics.
Okay.
E noi come direzione artistica siamo ancora Civiltà Laica.
Ok.
Quindi ecco, in realtà la sede è quella di Civiltà Laica. Perfetto. Che è via Carrara numero 6 a Terni.
Ok, dopo torniamo a festa, ricordiamo anche i dati e i contatti. Ma parlavamo di fatto di musica, qui abbiamo un ragazzo a cui va bene?
Esatto,
ok.
Arcuri, sì.
Da due anni sei cantautore, giusto? Dicevamo
tre anni,
scusate.
Sì.
Ma come è nata questa vita,
sì,
musicale?
È nata in maniera abbastanza strana, perché sì, suono da piccolo, perché ho cominciato a suonare la chitarra a scuola media, col corso musicale. E poi suonavo canzoni tipo Falò, ok? Roba cover con gli amici, così per divertimento. È successo che all'università io studiavo a Rende, ho fatto la triennale lì.
Okay.
Sono calabrese, appunto. E il mio amico si era rotto il ginocchio, il mio coinquilino, e io mi trovo sul balcone di casa, non posso mai dimenticare questa cosa. E davanti a casa mia c'era la mia vicina, che ancora conoscevo poco, e non so, tipo suonando. Ho inventato una storia, nel senso di questo ragazzo dal balcone di casa si innamora di questa ragazza, però non ha il coraggio di dirlo, e quindi in sostanza poi è un amore mancato. Da quella canzone poi siamo partiti e non ci siamo più fermati. Poi altre esperienze mi hanno, anche non positive purtroppo, mi hanno portato ancora a scrivere sempre di più, e da quel giorno viene in maniera automatica.
Che cantautore, sì, sei? Come ti definisci un cantautore?
Se dobbiamo dare un genere vero e proprio, che non mi piace tanto neanche dare etichette, però pop, assolutamente.
Ah, okay.
Pop, sì, pop.
Quindi anche canzoni sono canzoni pop?
Pop, sì, principalmente pop.
C'è qualcuno a chi ti ispiri come modello, qualche modello come cantante pop a cui
che,
ti ispiro?
Che mi ispiro no, però mi piace, sono cresciuto con Lucio Battisti, io.
Ah,
è il mio cantautore preferito. Quindi...
Ma il
mio
cantautore non è mai come se te, dopo mettiamo una canzone. Gabi,
sì, eccoci.
Tu lo conosci, no?
Sì, molto bene.
Che ne pensi di questa sua carriera musicale? Credo a te, no?
Assolutamente. Per me ha tutte le capacità, le doti, anche le conoscenze per spiccare il volo. Non lo dico da amico, anche se ci conosciamo comunque da neanche un anno, però non lo dico in qualità di amico, ma lo dico come, diciamo, uditore. Ecco, io ad oggi sono 2 anni che, appunto, agganciandomi al discorso personale, comunque progetto, e realizzo comunque videoclip musicali.
Abbiamo
sperimentato con il carissimo Lorenzo Tobia e con Giorgio Palazzoni vari generi, dall'indie al pop alla trap, che ora appunto va molto in voga, sì. Però ecco, io chiaramente prendendo ispirazioni da altri videoclip e comunque ascoltando tanti generi, in modo da trovare idee quanto prima nella fase di brainstorming e di realizzazione appunto dei progetti, posso solo che complimentarmi con Giuseppe, con Arcuri.
Grazie.
Faremo una collaborazione a breve, appunto, per un videoclip musicale, e sono convinto che in un modo o nell'altro riuscirà comunque a farsi conoscere.
Ma tu mi hai indicato due canzoni, Certezze e Insicurezze, giusto? Dopo mettiamo Insicurezze, poi per sì. Un attimo a presentare, poi finisco il giro,
certo.
Perché abbiamo un altro cantautore, John. Allora, insomma, si dice come va la vita, ma non dico come va la vita, no, insomma, troppo da
domanda troppo aperta, ovvia.
No, però da un po' non ci vediamo, come sì. Sta andando?
Ma benaccio, diciamo che allora, paradossalmente nel fatto che si è ritornati a cantare, è stato positivo. Però dato che io sono da solo e dato che non faccio proprio questa grande cacciara detta in gergo tecnico, è un po' più complicato, però alla fine ci difendiamo. No, in inverno c'ho diverse date in programma, poi diciamo mi sono dedicato un po' all'autoproduzione, come penso il mio collega sa bene, che ci servono i momenti cupi, sì, dentro la stanza, esatto, mentre gli altri cantano
tu scrivi
cose tristi, no, però anche cose diciamo da cantatore, no?
Cambiato cose. Un po' il tuo tipo di musica, cioè hai nuovi tipi di musica, no?
Cioè, allora, paradossalmente facevo questa analisi. Prima, quando iniziavo a cantare, scrivo in inglese perché in italiano mi sentivo scemo. No, ma proprio letteralmente, cioè, sembrava che scrivevo e ma che cazzo?
Vabbè, che cavolo.
Magari che cavolo, suona meglio, che cavolo. Ho detto, va bene. Da adesso, paradossalmente, riguardando anche, vabbè, tipo i Maneskin, però ho detto, vedi, cavolo, che no, che alla fine loro cantavano in italiano, cantavano in inglese,
abbastanza di, forse anche dopo, però
è andato molto bene, sì. Però comunque portano anche un progetto inglese, quindi io tra virgolette sto riscrivendo in italiano con generi diversi, perché comunque scrivo sempre, mi hanno definito Britpop, vabbè, perché ascoltando Oasis, Ed Sheeran, quindi può darsi che ho preso quella strada sterrata da una parte, e però dopo dall'altra parte ho detto, perché non provo a riscrivere in inglese, quindi sto coltivando, e intanto ho con una casa discografica che però ancora non posso di niente, tutte le classi, abbiamo mandato, sì,
un singolo, venire qua a portare un caffè per festeggiare,
esatto, magari, no, abbiamo mandato, sì, un singolo al tale, come dice Oletta Berti, Amedeos, quindi vediamo un attimo se va bene a Sanremo Giovani,
però
se
importante questa volta a tutti e quattro, io dico, allora, penso che dopo il Covid l'importante è insistere, no? E non muoiare, sì, sì. E qui non perché sono vecchio, ma rispetto a voi sono un pochino più grande, lo ammetto, è bello vedere che c'è comunque questa voglia da parte di voi giovani di insistere, di provare, di di affacciarsi nel mondo, sì, della musica, del cinema con idee nuove, quindi no, penso che anche giovane, sì, importante, sì, insistere,
anni,
no?
Sì. No, nel mio piccolo tra virgolette sono anni che uno prova X Factor, fai amici, ti provi.
Salutiamo chi uno è fatto così.
Sì, esatto, ho fatto chissà. The Voice, ma anche The Voice, cioè magari ti dura una settimana, sì, poi torni a casa e ritorni a cameretta comunque. Cioè recuperi comunque dal tuo habitat, perché tanto, come dici tu, cioè uno in qualsiasi ambito, appunto, che magari è teatro, comunque sì, sono anche, organizzazioni, cioè se uno non batte la testa contro il muro finché non vuole ottenere qualcosa, tanto uno troverà sempre la cosa o la persona che magari no, okay, ma questo è mica tanto bello, però, no, però l'importante
c'è,
esatto, molto chiaro, no, però secondo me la testa dura funziona,
assolutamente,
sì,
sì, concordo pienamente, sì. Cioè noi soprattutto, ecco, i festival, la cultura,
proprio su quella zone piccole, non perché nonni, però in zone non piccole,
no,
non grandissime,
ecco,
sia ancora più difficile forse, no?
Sì, poi ecco il Covid a Terni ha dato la mazzata finale, quindi è stato difficilissimo anche riprendersi, ma anche solo per riprendere il ritmo, però adesso la cosa che ti dà anche un po' speranza è che c'è più voglia di prima di fare le cose, non è che questa pandemia globale ci ha ammazzato negli spiriti, almeno insomma siamo ancora parecchio tosti, poi sarà anche un po' che in Umbria in generale siamo,
sì, no, ma però
un po' tosti,
fai sconosci questa realtà, perché molte volte non si conoscono, io per dire, io ho scoperto tramite un passaparola addirittura, tramite Accademia della Forza, saluto e ringrazio che mi ha parlato di voi
Alessio,
sì, Però no, il problema è quello che tanti passaporti poi si conoscono in realtà come una cosa che probabilmente non tutti, no?
Certo.
E non
biacono,
quindi è bello, no?
Sì,
anche venire a conoscenza, no?
Penso che comunque nell'ambito della cultura, se non ci aiutiamo tra di noi, che stiamo a fare?
Vabbè, qui io ti aggiungo questa, se andiamo con la canzone tua, vuoi aggiungere qualcosa?
Aggiungere qualcosa sulla canzone?
No, no, su questo discorso andiamo con la canzone.
Sul discorso sì, certo, sono d'accordissimo. Secondo me, se non prima una cosa si fa con passione, cioè ti piace farlo perché lo vuoi fare veramente, non puoi andare avanti se no. Cioè prima devi farlo col cuore, poi quello che viene viene, però se non lo fai principalmente con quello
non è sua musica, no? Penso, esatto. Che Gabi?
Sì.
Sì, beh, il mondo dell'arte ha vari settori e ogni settore è bello intricato, diciamo.
Anche quelli passati dei videoclip.
Sì, videoclip, cinema indipendente, cinema in generale, il mondo televisivo, il mondo della musica. Sì. In realtà credo ci sia una bassa percentuale di ragazzi giovani che hanno veramente la voglia di sbattere la testa, come diceva John. Ecco, però dall'altra parte c'è comunque competizione. E quindi ecco, bisogna continuare imperterriti, crearsi una rete di persone, di gente comunque volenterosa, vogliosa, creativa, e cercare di aprirsi e di sperimentare il più possibile. Io appunto parto come scrittore e regista per cortometraggi fondamentalmente, poi mi sono aperto ai videoclip musicali per fare esperienza, fatto qualche esperienza televisiva, quindi bisogna aprirsi a più settori, a più indirizzi, a più esperienze possibili, e poi prima o poi una manna dal cielo arriverà, ecco,
sì.
Credo.
Speriamo. In sequenza, prendendo questo mano un attimo a cui, questo titolo, parti anche in un periodo purtroppo non facile, la sua età e del mondo in generale.
Sì, infatti parla proprio di me questo brano. Nel senso, io come persona sono un tipo molto insicuro, ho una bassa autostima, e così fa parte di me. È l'unica, cioè secondo me il mio porto sicuro è questo, la musica, cioè io riesco a sfogarmi con questo.
Ma scrivo questo testo che hai chiamato insicurezze,
sì.
Ti sei fatto le domande anche a te stesso, ti sei dato risposte oppure...
Sì, non è facile combattere poi queste insicurezze, cioè le porti sempre. Magari ci sono quei momenti che riesce a superarle, ma poi ritornano, quindi non è facile, però ci si convive e si va avanti.
Allora sentiamo, sì. Insicurezze di Acqui e poi i nuovi nonna, a fra poco.
Faccio botte con le mie insicurezze, penso siano passate ma ritornano sempre, stupide idee mi frullano.
Eccoci qua, dobbiamo sentire insicurezze. Che ne pensate, John e Iaia?
Io apprezzo.
Sì,
anch'io. Fino a moderno, poi... Cioè, esatto, quello che tra virgolette non sono io, perché dicevo, io okay, okay. Pop, quindi molto school, invece nuove sonorità che comunque ho sentito anche la voce picciata,
sì,
in alto,
sì,
sono cose molto fighe, cioè secondo me io plauso a chi le fa, quindi in questo caso molto figo.
Grazie.
Devo dire, nel mio umile porticello piccolo, però
vabbè, beh, sì. Yeah, che ne pensi?
Beh, io sono una fan dell'indie pop.
Ah, okay. Italiana, quindi giochi in casa.
No, io amo il mondo della musica, poi mia mamma è diplomata in pianoforte, quindi è di casa.
Ci sei dentro.
Sì. Allora, sentendo la tua canzone, parola, dicevo, intanto è attacco immediato, no? Musica pop, sì. Parola alcune belle forti, no? Cioè danno l'idea di questo argomento di insicurezze. Quindi, insomma, un contenuto che vuoi dare dei messaggi.
Sì, ma perché a volte queste insicurezze non vengono solamente da te stesso, ma anche dalle persone che ti stanno attorno, tra virgolette, perché è facile già avere tuoi complessi personali, poi se ci sono queste persone che aumentano queste insicurezze non è facile, quindi secondo me dobbiamo metterci tutti insieme a cambiare le cose, nel senso se hai attorno delle persone che ti portano avanti, quindi a far superare queste insicurezze è diverso.
Beh, sentiamo anche il prossimo, che ha certezze. Così la segue si passa anche a qualcosa.
Certe sere si chiama.
Ah, certe sere, scusa, sì, no, sì. Certezze, ma, no. Certe sere, allora poi sentiamo anche certe sere, così okay. Presentiamo anche quella
sì,
canzone.
Sì, va bene? È il mio primo singolo quello.
Ah, certe sere.
Pubblicato, sì.
Ok, dopo ne parliamo anche del titolo. Okay. John.
Sì.
Ma ci fai sentire la tua chitarra a mente?
Stimpellino.
Stimpellino, vai.
Canzone mia, oppure faccio a random, va bene.
Poi vedo. Basta la canzone di qualcun altro, che basta la tua.
Ma c'è qualcuno appropriato.
Salutiamo poi, ma più che con scherzo.
Va bene, sono cosa accordato. Ok, questo è un brano che avevo portato a un festival a Piombino, dove c'era Radio Italia, okay. Tutta la gente.
Quanto tempo fa?
2019, perché dopo è stato, sì, c'è stato il Covid, e è stato, la cosa non c'entra niente, però è stato bello perché ho vinto il premio mia produzione, anche se ovviamente l'ho autoprodotta io. E dopo c'era gente con le etichette, c'era Warner, c'era la Sony, ho vinto io, sono detto, ma state bene tutti quanti, non avete fatto niente, perché è stato un problema. E in questo caso chitarra e voce è molto scarno.
Sentiamo Piombino, tutti abitanti di Piombino, vai.
Esatto. E, si chiama San Valentino.
Vai.
Sì. Mattina prendo un caffè caldo mentre sei ancora a letto, ripenso alla nostra notte in bianco, se guardi fuori è buio presto, se guardi dentro ancora un po' di te, qualche ricordo di un bacio rubato, tra pochi giorni è San Valentino, ancora non mi hai perdonato, ma sento che c'è tempo, una possibilità, ricominciamo tutte, un'altra notte passerà. Prendi la mia mano, andiamo via di qua, lasciamo a casa tutte le difficoltà, intossicate dalle nostre verità. Più a guardarci. Cut, faccio il cut. Bene. Dice
perché non è San Valentino questo titolo?
Allora, l'idea era di creare una sottospecie di cosa molto triste, che comunque era la relazione tra due persone, cioè tra un ragazzo e una ragazza che avevano rotto poco prima di San Valentino, quindi diciamo che l'immagine centrale era il fatto che lui voleva rimediare i suoi errori, la ragazza non doveva perdonare, però diciamo che la cosa era più pesante perché passavi in mezzo alla giornata tra virgolette degli innamorati per eccellenza, e che comunque lascia uno spiraio, perché comunque se uno vuole può sempre perdonare, diciamo, però
quasi sempre
sì, diciamo che la fotografia che volevo dare un po' era quella. Poi ovviamente questa è un mini cut della cosa,
però
un po'
ci più... hanno ascoltato e si sono sì. Aspettate
due minuti di applausi.
C'era anche Paolo Villaggio,
scusate. Che salutiamo. No, però a parte battute, complimenti, perché grazie. Anche a tua è comunque una bella voce e poi c'è una bella intensità, grazie. Quindi da ignorante, purtroppo un tema mondo, meno verticello
per
rispetto, però
grazie mille.
Complimenti anche a te.
Grazie.
Il tema IAI, allora, e date quando parte, ricordiamo?
Allora, dal 27 ottobre okay. Al 1 novembre.
Ok, 27 cosa c'è? Vediamo qualche...
Allora,
qualcosa.
Qui mi devo aiutare perché
vai.
Gli eventi quest'anno sono tantissimi. Dunque, iniziamo il 27 con la presentazione dei libri Manichini di Nicolò Palombo e Un canto nell'oscurità di Yami Yume, che okay. Sono due autori della scuderia di Edizioni Italiane, okay. Che è una piccola casa editrice di Terni, però molto valida. E chiaramente Yami Yume ha scritto un horror vero e proprio, invece quello di Nicolò Palombo è un thriller.
Ok.
Poi
il 28, giusto?
Il 27.
27.
Il 28 invece ci saranno sempre alla biblioteca comunale a Terni. Primi deletti di Paolo Di Orazio e Vivo nel buio di Vladimiro Borchi, che sono presentati da Anemone Ledger, che è una ragazza giovanissima che doveva essere nostra ospite nell'edizione del Covid, però ci siamo potuti vedere soltanto online, certo, perché nel 2020 abbiamo fatto
purtroppo
per forza di cose l'edizione online. E lei è molto brava, ha scritto una raccolta di racconti molto particolare.
È qua di Umbria questa ragazza?
No, lei è campana.
Ah, ok.
Sì, perché viene gente da tutta Italia. E poi proseguiamo con La notte dei corpi viventi, in cui verranno presentati cortometraggi, i cortometraggi finalisti, e però saranno anche quelli premiati all'auditorium il primo novembre. Poi quest'anno abbiamo Liliana Marchesi, che non so se la conoscete, ma lei è l'inventrice del distopico italiano.
Ah, ok.
E di Leggere Distopico, che è il sito insomma di distopia più in voga. E adesso si è dedicata a self creation. In pratica lei aiuta gli autori che vogliono uscire in self publishing, perché il mondo del self publishing è molto cambiato negli ultimi anni e l'editoria è tutta
cambiata anche per...
è tutta diversa rispetto a prima,
a 4 anni fa.
E infatti il self publishing, che prima era visto molto male perché l'autore che non era riuscito a trovare una casa editrice veniva...
adesso è molto apprezzato, lo penso.
Adesso non solo è molto apprezzato, ma l'autore, se è bravo, ha uno staff dietro e è come un libro professionista, e se è valido comunque guadagna di più,
sì,
e ha anche più possibilità insomma di non essere soltanto una cometa, ma di costruire un proprio pubblico e quindi di fidelizzarlo. E Liliana Marchesi è una top in questo, e quindi viene a fare il suo corso, che di solito sta a una cifra molto più alta, adesso non mi ricordo, e a Terni lo fa a 99 euro,
insomma.
Quindi lei ci sarà la mattina del 29, la mattina del 30 al Bloom Coworking, chiaramente per tutti gli interessati al mondo della scrittura.
Ma personalità importanti, no? Quindi è per voi un motivo anche di orgoglio, penso, di soddisfazione, perché comunque è un festival ricco di personaggi importanti, di cultura, no? E poi non parliamo solamente di, appunto, di cortometraggi, parliamo di editoria, parliamo di libri, quindi è un festival a tutto tondo, no?
A tutto tondo, sì, anzi veramente abbiamo avuto, ecco, quest'anno mancano i fumettisti, però abbiamo avuto tantissimi fumettisti di Dylan Dog che dedicavano una giornata o con le scuole o comunque in fumetteria, appunto, a fare disegni dal vivo. Quindi per noi la cultura è a 360 gradi. L'horror per noi è quello della definizione kinghiana, ovvero tutto quello che è fatto con l'intento di mettere paura, quindi thriller giallo a 360 gradi anche lì. E poi continuo con la carrellata degli ospiti: ci sarà Roberto Carboni con Il segreto dell'antiquario, che è l'ultimo libro, e François Morlupi con Nel nero degli abissi, presentati entrambi da Fabio Mondadori, che invece è Mondadori con la U.
Mondadori.
Che anche lui è uno scrittore e nonché è uno degli organizzatori di un sacco di festival, soprattutto in ambiente romano, insomma laziale, festival sull'horror, sul thriller, siamo tutti della stessa cerchia. E poi la sera del 29 ci sarà il reading teatrale a tema incubi, ovvero alcuni di noi leggeranno degli estratti da dei capolavori della letteratura.
Tu sei una
niente
in questo?
Non ci rientro, perché io sono una grande lettrice, perché la mia è una formazione umanistica, io sono laureata in lettere moderne e specializzata in editoria. Quindi, però, se mi chiedete di leggere un testo di fronte a qualcuno e interpretarlo, non sono capace.
Io
nel senso, vi posso dire di che parla, possiamo fare una lezione così, ma a livello teatrale è zero proprio.
Poi finisci con, però mi viene una domanda sua, parliamo di Oro prima, diciamo, no? E Oro è di tanti anni fa, no?
Sì.
Quindi anche si vedeva al cinema, io ho visto, ammetto, sono un po' non molto amante di Oro, perché mi ricordo che a volte ho visto quando ero un po' più giovane, ho un po', poi ho un po' di prova addosso, ammetto, questo è un po' fifone pensando a Oro. Però è cambiato rispetto a Rodi, adesso anche ti parlo delle persone che vanno a vedere, c'è un più interesse verso questo tipo di produzione?
Allora, più interesse dipende, perché abbiamo visto che in Italia soprattutto è sempre un genere di serie B, ma così come in generale la letteratura di genere, non solo l'horror, anche parliamo del fantasy.
È il mio genere preferito comunque, l'horror.
Ecco.
Anche il mio.
Ecco. perfetto.
No,
io proprio strizza livelli, cioè, cioè, apprezzo, con me. Però io producevo una strizza, un fifone al finale.
Però sì, poi ecco, vediamo che per esempio Parasite un paio d'anni fa ha vinto l'Oscar, sì, quindi sì, diciamo ci sono delle cose, ma perché è una cosa proprio nostra, italiana, siamo rimasti molto provinciali in questo. E invece nel resto del mondo l'horror è a livelli di qualsiasi altro genere, pensiamo solo a Stephen King.
Ma infatti l'horror italiano,
ma guarda,
c'è,
in realtà
c'è
poca
roba,
ci sono anche delle piccole perle, però col fatto che è così bistrattato, sì, chiaramente magari
non riesce a grande pubblico. Certo,
esatto.
Beh, anche Netflix, se ci pensi, cioè come distribuzione è pieno adesso, guarda, thriller, horror, psycho, no, anche se non sono pieno, cioè se tu dovete, io che devo trovare una serie tra queste spensierate, no, no. Però no, il bello comunque, se guardi anche l'ultima uscita, non mi ricordo come si chiama la serie,
Midnight Club,
no, è The Watcher, mi sembra.
Ah, The Watcher, oh, quella ancora non l'ho vista.
No, però tutti ne parlano perché comunque è thriller, pseudo horror, cioè tu appena inizi io ho detto occhio perché questa uscì malissimo. Quindi comunque no, c'è presenza in effetti del, no, come
sì,
poi molti non conoscono forse, io il vero, no, quindi se certo, si pensa, no, io il classico,
sì, certo, esatto, sì. Ma adesso in realtà c'è molta più variazione di tema, e tra l'altro il mio regista preferito è Mike Flanagan, che è l'unico regista che insomma se vedo un film dico questo l'ha fatto lui. E lui affronta con l'horror però dei temi importanti, per esempio mi viene in mente The Haunting of Hill House, in cui affronta la tragedia di una famiglia fondamentalmente, bellissima, una delle mie serie preferite. E adesso è uscito The Midnight Club invece, che è tratto da un libro del 94 e parla di ragazzi terminali che vanno a finire le proprie vite in un posto che si dice sia magico. È un altro modo,
sì,
ha i suoi momenti horrorifici, però diciamo che l'horror serve a esorcizzare poi delle paure, no? E infatti sì, hanno detto che gli amanti dell'horror hanno superato molto meglio il lockdown.
Questo
potrebbe.
Potrebbe.
Forse. Sì, potrebbe.
Sono usciti articoli in merito.
Al mio nome, e poi andiamo con la macchia nera, non mi chiede, la macchia nera che investiva le persone, che ha, dice, è portata da diavolo, connotta da diavolo, io quando te la vedevo poi mi ricordo che mi cacavo da paura, ecco. Quindi non sono, anche io sono un film, un amante, un appassionato di horror, però è un mondo che in effetti, no, cioè ha fatto, ma, parte, cioè, della,
comunque anche io ho paura quando vedo gli horror, però è un modo,
c'è
per esorcizzare,
appunto, no?
Esatto,
c'è anche curiosità, appunto,
è che purtroppo per fortuna, da quando comunque c'è stato anche l'avvento chiaramente di Tarantino, che fa tutt'altro, certo, genere, però poi l'horror ha cercato di trarne profitto in qualche modo, e la maggior parte dei film da circa 20 anni ad oggi si focalizzano molto sullo splatter, sangue.
Sì, adesso
non
c'è
tanti,
un po'
però,
una un'inversione di tendenza, ecco, per esempio l'anno scorso mi sembra uscito oddio come si chiama?
Se vuoi con una canzone così ci pensi e poi mi dicono ritorniamo.
Sì,
va bene ok. Così ci pensi. Vabbè, altro pezzo che vuoi presentare, sì, qui, scusa per lo sbaglio che ho fatto prima.
Tranquillo.
Il titolo è Certe Sere, sì. Perché Certe Sere?
Esatto, questo qua è il primo brano che ho pubblicato sulle piattaforme, sì. Era un periodo in cui non stavo bene, che poi ascoltando la canzone, il mood della canzone sembra tutt'altro. Invece sono stati periodi. Ho avuto perdita di due amici e niente, diciamo che a volte non mi sentivo capito.
Ok.
È presente quando ti fanno quella domanda che facciamo sempre, questa domanda benedetta, come stai?
Sì.
Però non vuoi solamente dire ok, sto bene, grazie.
Però è difficile rispondere a quella domanda.
Ti faccio questa domanda per dire come stai, ma dimmi quello che sai, butta fuori.
Sì, sì.
Mi è capitato che era un periodo che ero abbastanza, non dico solo, però forse magari non capito in alcune circostanze.
Perché hai detto a sera, cioè proprio il titolo Certe Sere, proprio perché a sera ti, no?
Sì, perché diciamo che, cioè, se ci pensi è il momento in cui
giornata,
siamo più soli,
sì,
quindi che ripensi tutte le cose, sì, che sono successe, quindi...
Allora, questo. Sentiamo, Certe Sere di qui e poi quando, sì, torniamo, ricorda quello che, sì, ho detto prima. Ah, fa poco.
E si parla sempre di notte, di chi
disviranze, chi si lascia ma chi se ne fotte. Si parla sempre di torte al cioccolato, ci penso. Non chiedo tanto, solo qualcuno che mi stia a fianco. E in fondo non chiedo tanto, solo qualcuno in queste notti passate in bianco.
Poi faccio l'ingresso io a tradimento.
Vai, no, aspetta perché ancora ne ho alzato il tasto.
No, ma tanto è una domanda vai. Proprio a bruciapelo, no? Parlavamo di San Valentino, d'amore, falliti, finiti.
Vuoi chiedere chi ha finanziato in generale?
Ma quello dopo, quello dopo. No. Così almeno apriamo altre
sì,
parentesi.
Sì, no.
Ma la vicina, poi, che fine ha fatto? Ce l'hai portata a cena fuori?
No, no, ma perché in realtà non ero io il soggetto,
ah,
era una storia inventata. Sì.
Salutiamo tutte vicine.
In questo caso non c'era della malizia.
Se salutate i vostri vicini di casa, potete farlo.
Saluto
la vicina di casa.
Saluto vicini di casa di Italia.
La ragazza la porta accanto.
Oh, no? Super grazie perché se non fosse stato per lei.
Appunto, ecco. Cominciamo. La famosa vicina.
Giusto, ma la fatti l'avevi fatta a fine, ma l'abbiamo anticipato.
Ah, ecco, vedi.
Bravo. Tornando alla tua canzone, l'ultima, alcune fasi, oltre a fare domanda come stai, l'ultima fase, no? Proprio verso la fine, danno, cioè, canzone con un certo impatto emotivo, no? Quindi è un messaggio forte quello che lanci in questa canzone.
Eh sì, perché praticamente alla fine dico, in fondo non chiedo tanto, solo qualcuno.
Appunto, per quello perché sì. È una fase comunque, no?
Sì, perché sentivo proprio quello in quel momento quando ho scritto questo brano, proprio di una persona che mi stia a fianco e mi faccia stare bene, ecco questo.
Perché adesso come il cantautore sì. Giuseppe a cui è,
sì.
Diciamo, sta bene?
Sì, 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 adesso sì, dai, siamo in un equilibrio, dai, sì.
Ok, sì. Sta preparando altre canzoni?
Sì, sì, infatti... È il brano che dovremmo fare insieme con la collaborazione con il grande qui, il grande Gabri, si chiama Dove sei ed è un sogno che ho fatto. Praticamente okay. In questo sogno c'era questa persona che mi aiutava a passare le giornate e a un certo punto questa persona nel sogno scompare, sparisce e io cerco
questa persona
e niente, il giorno dopo poi ho scritto questo brano.
No. Ma c'è un suono nel cassetto a cui?
Esatto, tocchiamo un tasto dolente. Perché
tutti, no? Tutti i cantatori hanno un suono nel cassetto, no?
Sì, ha voglia. Il mio suono nel cassetto più che altro è quello di stare innanzitutto bene quando faccio questo. Perché quando diventa una forzatura non è bello.
Assolutamente.
Quindi si deve fare sempre perché lo si vuole fare. E il secondo è che la mia musica ovviamente arrivi a più gente possibile.
Ma certo. Mi faccio un momento per due canzoni sì. Perché ho sentito... Sono ricchi di contenuto, ricchi di emozioni, quindi erebbe anche
grazie.
A tua voce. Quindi complimenti e ti auguro veramente.
Grazie mille.
No, in bocca al lupo. Chiaramente, insomma, prossime canzoni se vuoi portare qua e anche esibiti da vivo, noi siamo qua.
Ovvio.
Pronti, no?
Un piacere.
Gabi,
sì.
Collega anche i contatti e ti chiedo. Sì. Che cosa vuoi in pentola nel caso di per Gabriele Canciotti?
Ecco, sì sì, vai. Il mio cognome è molto imponente, allora, molto riconoscibile. Allora, adesso sto terminando le riprese per un docufilm incentrato su Via della Viola, quindi
okay.
Sulla riqualificazione del quartiere dal 2012 ad oggi, che ha subito un grande intervento di restyling sotto ogni punto di vista, è diventata diciamo la via più in, più creativa, più giovanile, o comunque che dà vita insomma del centro perugino. E quindi ho raccolto una serie di interviste, ho focalizzato anche il mio punto di vista con le inquadrature e è un bel lavoro che cercheremo poi di esporre nei cinema appunto di Via della Viola, quindi ne approfitto. Il postmodernissimo, il cinema Méliès. A proposito, apro e chiudo parentesi al volo, a proposito di festival, il 31 ottobre, proprio per la serata di Halloween, ci sarà un evento al cinema Méliès a Perugia, in cui saranno esposti vari cortometraggi con appunto la collaborazione di Mirko Gatti del Méliès e del gruppo Cinemaniac. Che c'è appunto anche la pagina Instagram, e esporrò nuovamente a 2 anni di distanza il mio primo corto, ovvero Interior. E quindi ecco, per chi fosse interessato a vedere insomma un po' di roba terrificante, cioè a livello chiaramente di umore.
Terrificante, ma sì, un aggettivo è...
No, 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 terrificante chiaramente nel senso di...
Sì, sì, scherzo.
Essendo il 31. No, no. No, i lavori sono tutti belli, chiaramente. Poi io era il primo lavoro, quindi 2 anni fa, è stato comunque un corto importante. Abbiamo ricevuto 4 selezioni a 4 festival differenti, insomma, a livello nazionale, e quindi sono contento di poter riproporre e riproiettare un mio progetto. Ecco.
Ma tu c'hai un sogno nel cassetto?
Sogno nel cassetto? Si dice?
Se non
nel cassetto.
No, se non è un sogno grave, no, che non fai.
Allora, se passerà una stella cadente stanotte, semmai. No, comunque sì, chiaramente.
No, sono lì, io
sì,
faccio
no,
sempre,
scherzo, io sono burlone.
Ma vai, fai bene.
Imparerai a conoscere. E, no, chiaramente adesso io sto terminando gli studi all'Accademia delle Belle Arti a Perugia.
Okay.
Sto diventando un insegnante di storia dell'arte, di arte immagine.
In bocca al lupo.
Grazie mille, Crepi. E chiaramente parallelamente agli studi, ai vari progetti, cercherò di, come detto in precedenza, di creare quante più collaborazioni possibili, di farmi conoscere il più possibile per la mia arte, per le mie capacità, anche se sono comunque all'inizio, di poter entrare in qualche modo nel mondo cinematografico. Quindi
bocca al lupo, incrociamo le dita, e qua la porta è sempre aperta,
incrociamo tutte le dita,
ti troviamo, ti trovo sia su Facebook che su Instagram,
e su Instagram,
perfetto,
sì.
Quindi ecco, quindi se volete cercare su tutti e due i social,
Gabriele Caciotto.
Caciotto, ok, quindi mi raccomando, non vi sbagliate. Iaia, allora, dicevamo il programma, purtroppo non possiamo dire fino alla fine, ricordiamo l'ultimo giorno, che c'è l'ultimo giorno?
Sì, allora, il 31 che noi facciamo la Maradona Horror, e invece il 1 novembre ci saranno le premiazioni sia del concorso foto, cinematografico, okay, per i cortometraggi che è presidiato da Milena Gogozza, e sia la premiazione del concorso letterario presidiata da Enrico Luceri.
Ma tu non mi dite 31, dai 18 in 4, ecco qua.
Esatto, alla biblioteca comunale.
E poi appunto anche sabato 28 ottobre alla biblioteca comunale di Terni.
Terni, tutto a Terni, quasi tutto.
Quasi tutto, ok. Oltre a questi eventi, state preparando questo evento? C'è qualcos'altro? Oppure intanto facciamo questo e poi vediamo?
Intanto facciamo questo e poi vediamo. Io già ho il calendario pronto per l'anno prossimo, però.
Non diciamo.
Io sono come il sindaco di Nightmare Before Christmas, mancano solo 365.
Qual è quello prima che non ti veniva?
Era il signor diavolo di Pupi Avati.
Perfetto. E tu lo faccio anche a te, ma sono nel cassetto. Come
allora, come Horror Fest, il sogno nel cassetto è trovare i fondi europei.
Concisa, precisa, veloce, sintetica.
Poi metti gli applausi.
Pienamente d'accordo, condivido questo nel cassetto, perché penso non sia facile, a parte no?
È tostarella.
Assolutamente, quindi, però, insomma, siete una bella realtà, quindi ti auguro veramente che insomma, possiate, no? Avere ancora più successo. E ti aspetto, se vuoi, con qualcun altro membro della vostra.
Con piacere.
Della vostra realtà. John, in bocca al lupo, faccio anche te la domanda su nel cassetto. Vai, te la faccio. Fa un anno mi piacerebbe, vai, alzati.
Ma tra un anno, allora, sicuramente.
Vabbè, anche prima, sai, non è che devi essere un
po'
prima.
No, vabbè, io l'anno scorso, diciamo che avendo perso papà e nonna, e essendo stato molto male,
è stato
io,
un bel anno,
Decisamente no, diciamo che anche solo trovare un equilibrio mio interiore può essere una cosa giusta, perché comunque ho avuto anche difficoltà a riscrivere, ad approcciarmi anche tra virgolette alla vita normale, cioè sono tutte cose come quando uno tra virgolette, come diceva il mio collega tra virgolette, quando perdi qualcuno devi anche riequilibrare una vita che non è nemmeno quella di prima, che da fuori uno magari lo dà per scontato, però ognuno c'ha le sue cose, e secondo me diciamo che io mi auguro di avere diciamo una vita abbastanza tranquilla e di provare a portare almeno quello che creo, delle canzoni, a, come appunto ripeto quello che diceva il mio collega, ma comunque è il nostro mestiere, portare canzoni a più persone possibile, perché almeno uno spera che si vengano ascoltate e che piacciono.
In bocca al lupo anche a te, ti aspetto, in bocca al lupo, mi aspetto
che
anche la tua musica e le tue canzoni siano ascoltate da più gente possibile, assolutamente.
Grazie.
Allora, ecco, mi dicevi che Battisti è stato, no, un tuo grande... insomma, un artista qui ti ispiri, esatto. Allora, sento una canzone, Una donna per amico, di parecchi anni fa. Vi lascio con questa canzone, ringrazio il cuore John, Iaia, Gabriele, a cui da, guardami a tutti quanti voi un animo che ho, e rinnovare un invito per ritornare, chiaramente. Possibilmente ringrazio anche il fotografo che ha dietro,
Daniele
che da dietro lì ha fatto le foto, e la ragazza di Giovanni che
Lucia
che osservava attentamente, ha fatto anche il video mentre tu suonavi, ho visto, quindi
chiamerò il mio avvocato.
Posso fare dei saluti a casa, saluto i miei genitori, mia nonna Tirana, è un nome molto originale.
Poi mi si piace perché si chiama Tirana, ma mi spiego la prossima volta, che nome è un po' di
vabbè. E la dolce Erika, ciao!
E tutti vicini, no scherzo.
Tutti vicini.
Buon weekend, buon sabato, fate i bravi, vi assumo una donna per amico e con me ci vediamo prossimo lunedì, sempre alle 20:30 e 22, con quelli lunedì e con altre storie. A te, a te. Buon weekend e buon sabato, vi auguro una donna per amico. Grazie ragazzi, alla prossima.
Ciao.